Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Art3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 2016 e tradotto in Italia da Martina Testa. La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead è un romanzo storico con una decisiva componente fantastica e ucronica. È ambientato nell'America schiavista della prima metà dell'Ottocento e segue Cora, giovane donna ridotta in schiavitù in una piantagione di cotone della Georgia, mentre tenta di sottrarsi alla violenza del sistema che la possiede. Il titolo riprende il nome della rete clandestina di abolizionisti che nella storia reale aiutava gli schiavi fuggitivi. Whitehead la immagina invece come una ferrovia materiale, nascosta nel sottosuolo, con binari, stazioni e macchinisti. Questa scelta non vuole correggere la storia, ma renderne visibili le strutture morali e politiche. Il viaggio di Cora, attraverso stati diversi, diventa così un'indagine narrativa sulle forme mutevoli del razzismo, sulla precarietà della libertà e sul costo umano della costruzione degli Stati Uniti. Vincitore del National Book Award e del premio Pulitzer, il romanzo unisce tensione d'avventura, memoria storica e critica sociale, senza attenuare la brutalità del suo soggetto. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ferrovia reale come trasformazione di una metafora storica nella storia statunitense. L'Underground Railroad non era una linea ferroviaria, indicava una rete informale di rifugi. Guide e attivisti abolizionisti che aiutavano le persone schiavizzate a fuggire verso gli Stati liberi e il Canada. Whitehead prende alla lettera tale denominazione e immagina tunnel, convogli e stazioni segrete. Non è un semplice espediente pittoresco né una ricostruzione storica alternativa, coerente in ogni dettaglio, è un dispositivo che condensa un'intera esperienza collettiva in uno spazio narrativo concreto. Scendere sottoterra significa per Cora sottrarsi temporaneamente all'ordine visibile delle piantagioni, delle leggi e della proprietà umana. Risalire in superficie significa però incontrare un nuovo assetto di controllo. La ferrovia rappresenta quindi sia l'aiuto clandestino e solidale, sia l'incertezza di ogni via di fuga, le sue origini restano oscure. Le destinazioni non promettono sicurezza. Il viaggio dipende da persone che rischiano la propria vita. Rendendo fisica la metafora, il romanzo evita una visione celebrativa della fuga. La libertà non appare come un traguardo astratto né come il risultato esclusivo della forza individuale, ma come un percorso fragile, sostenuto da reti di assistenza e ostacolato da istituzioni ostili. L'elemento fantastico permette inoltre di raccontare una verità storica ed emotiva, senza confinarsi alla cronaca documentaria. Secondo, Cora è l'affermazione di una soggettività oltre la condizione di proprietà. Cora non è costruita come un'eroina impeccabile o come un simbolo rassicurante di virtù. La sua forza nasce anzitutto dalla volontà di non accettare più che altri decidano integralmente del suo corpo, del suo lavoro e del suo futuro. La piantagione della Georgia è il luogo in cui questa negazione della persona assume la forma più esplicita. La schiavitù regola gli affetti, la mobilità, la violenza e persino la possibilità di immaginare un domani. La fuga, intrapresa con Caesar, non cancella automaticamente tale condizione. Cora deve confrontarsi con paura, sospetto, perdite e decisioni che non hanno esiti moralmente semplici. Whitehead attribuisce così alla protagonista una piena interiorità, sottraendola alla riduzione a vittima passiva, che spesso impoverisce le narrazioni sulla schiavitù. La sua ricerca non coincide soltanto con il raggiungimento del Nord, riguarda la possibilità di diventare autrice della propria vita, conservando memoria di chi è stato abbandonato, e di chi non è riuscito a fuggire. Anche il piccolo orto che Cora difende nella piantagione acquisisce questo significato, è un minuscolo spazio di possesso e autodeterminazione dentro. Un sistema fondato sull'espropriazione totale. Il romanzo mostra che l'agenzia individuale esiste, ma non la separa mai dalle costrizioni materiali e dalla violenza strutturale. Terzo, gli stati attraversati come laboratorio delle diverse forme del razzismo. Il percorso di Cora non organizza gli stati del Sud, secondo una semplice opposizione fra luoghi crudeli e luoghi progressisti. Ogni tappa mette in scena una diversa forma di dominio razziale, suggerendo che il razzismo non si esaurisce nella brutalità immediatamente riconoscibile della frusta, della cattura o del linciaggio. In alcuni contesti, la violenza è pubblica e terroristica. In altri, si presenta con il linguaggio dell'assistenza, della scienza, del lavoro regolato o dell'integrazione condizionata. La Carolina del Sud, per esempio, offre in apparenza possibilità di impiego e istruzione agli ex schiavi. Ma tale apparente apertura è legata a pratiche di sorveglianza e sperimentazione che negano nuovamente autonomia e consenso. Questa varietà impedisce al lettore di pensare la schiavitù come un'eccezione circoscritta a singoli padroni sadici. Whitehead individua invece una continuità tra sfruttamento economico, controllo istituzionale, ideologie pseudoscientifiche e violenza sociale. La geografia del romanzo è deliberatamente deformata e selettiva. Non serve a fornire una mappa realistica degli Stati Uniti, ma a isolare meccanismi storici che hanno operato in luoghi e tempi differenti. Per questo, il libro può parlare anche al presente, senza forzare equivalenze. Mostra come la discriminazione cambi linguaggio e metodo pur conservando. Gerarchie di potere profonde. Quarto, la violenza narrativa rifiuta la nostalgia e la semplificazione della storia schiavista. La ferrovia sotterranea contiene scene dure e non cerca di rendere la schiavitù un semplice sfondo per un'avventura di evasione. Punizioni, violenze sessuali, separazioni familiari, caccia ai fuggitivi e uccisioni sono parte del funzionamento ordinario di un sistema economico e giuridico. Non deviazioni occasionali, attribuibili a pochi individui particolarmente malvagi. Questa rappresentazione può essere impegnativa, ma ha una precisa funzione critica contrasta le versioni nostalgiche del sud schiavista e rifiuta di presentare l'emancipazione come un processo. Lineare e inevitabile. Whitehead alterna momenti di azione serrata, passaggi visionari e sezioni dedicate a figure diverse da Cora. L'effetto è quello di allargare il campo. La storia della protagonista resta centrale, ma non diventa l'unica misura della sofferenza o della resistenza. La violenza, inoltre, non è trattata come spettacolo autonomo. È legata alle leggi sulla proprietà, al profitto delle piantagioni, alle comunità che tollerano la persecuzione e alla figura del cacciatore di taglie Ridgway. Egli incarna una fede ideologica nell'espansione e nel dominio, non soltanto una minaccia individuale. Il romanzo richiede quindi attenzione etica al lettore. L'intensità del racconto non invita a consumare il dolore come intrattenimento, ma a riconoscere il costo umano occultato da molte narrazioni nazionali. Infine, storia. Anacronismo e immaginazione. Per interrogare il presente americano, Whitehead non usa l'ucronia per proporre un mondo più libero della realtà storica. Al contrario, introduce anacronismi e distorsioni per rendere più leggibile la persistenza del razzismo americano. La ferrovia sotterranea materiale è l'esempio più evidente. Ma non è l'unico. Il romanzo comprime e ricombina pratiche storiche, idee e paure associate a epoche diverse. Tale metodo produce un tempo narrativo instabile, nel quale l'Ottocento non appare concluso e separato dal presente. Il lettore è spinto a chiedersi non se ogni episodio sia collocato nell'anno esatto, ma quali logiche di potere colleghi schiavitù, segregazione, controllo dei corpi neri, esclusione dalla cittadinanza e costruzione selettiva della memoria nazionale. Questa scelta distingue il libro, sia dal romanzo storico puramente documentario, sia dalla fantasy evasiva. La documentazione e l'immaginazione collaborano per mettere alla prova le interpretazioni convenzionali della storia. Anche la struttura del viaggio contribuisce a questo obiettivo. Ogni stazione sembra offrire una possibilità di rinascita. Ma nessuna soluzione locale può eliminare da sola il sistema che rende Cora vulnerabile. La libertà viene dunque rappresentata come una pratica concreta, precaria e collettiva. Il valore dell'anacronismo non consiste nel rendere il passato generico, bensì nel mostrare che le sue conseguenze non possono essere archiviate come definitivamente superate. In conclusione, la ferrovia sotterranea è consigliabile a chi cerca narrativa storica capace di affrontare la schiavitù e il razzismo senza ridurli a un fondale, educativo o a una lezione astratta. Può interessare lettori di romanzi d'avventura, di letteratura americana e di opere che intrecciano realtà documentata e invenzione fantastica. È però opportuno per chi è disposto a confrontarsi con rappresentazioni di violenza e persecuzione moralmente gravose. Il suo beneficio principale è offrire una prospettiva più articolata sul passato schiavista degli Stati Uniti, non solo la fuga e l'abolizionismo, ma anche la continuità fra coercizione palese, paternalismo istituzionale e gerarchie razziali. La lettura invita a distinguere la liberazione formale dalla possibilità effettiva di vivere in sicurezza, con autonomia e dignità. Rispetto a molti romanzi storici sulla schiavitù, l'opera di Whitehead si distingue per la decisione di materializzare l'Underground Railroad. Questa invenzione non alleggerisce il peso della storia né intensifica il significato, trasformando una rete clandestina in un paesaggio sotterraneo, dove speranza, rischio e solidarietà diventano tangibili. Al tempo stesso, gli stati che Cora attraversa non sono semplici tappe geografiche, ma modelli diversi di oppressione. Il libro combina quindi l'immediatezza di una fuga inseguita con un'ambizione interpretativa più ampia. La sua forza non risiede soltanto nella denuncia della crudeltà, ma nella capacità di mostrare come essa venga resa normale da istituzioni, ideologie e abitudini sociali. Per questo resta un romanzo rilevante, letterariamente originale e utile, per leggere criticamente la memoria americana. Se vuoi supportare Colson Whitehead, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!